14:45, estate fra le righe, noi siamo Nicola Colotti e Isabella Visetti e ora vi presentiamo la nostra ospite con la parola guida, la parola stella polare, la parola che ci aiuterà a far evolvere la nostra pensiero, la nostra chiacchierata. Do il benvenuto a Maria Grazia Giuffreda, ben arrivata.
Grazie e buon pomeriggio.
Direttrice associata del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico a Lugano, poi diremo del suo incredibile curriculum di studio e professionale, ma qui a Estate fra le righe partiamo dalla parola che lei ci porta. Che parola ha scelto per noi?
Ho scelto la parola intelligenza perché è una parola che è entrata con prepotenza nella mia vita da quando abbiamo annunciato, relativa al lavoro, ma da quando annunciammo nel lontano 2021 l'arrivo di ALPS al CSCS non abbiamo cominciato che a parlare d'altro che se non di intelligenza.
ALPS, lo diciamo, è questo
supercomputer, è l'ultimo supercomputer del centro di calcolo svizzero, sì.
Sì, allora poi parola intelligenza che ora ritroviamo nell'intelligenza artificiale di cui noi rappresentanti dei media usiamo sempre più frequentemente, anzi potremmo ogni giorno parlare di un tema legato all'intelligenza artificiale, però lei come la intende questa parola intelligenza?
Io non la intendo come intelligenza artificiale, ma per me l'intelligenza è questa capacità di capire le cose, è questa volontà che noi abbiamo di andare sempre a fondo e di spiegarci le cose che ci circondano, le osservazioni e anche cose sconosciute che vogliamo capire e vogliamo conoscere in profondità. Quindi per me l'intelligenza, ed è una capacità direi unica degli esseri umani, ecco, perché non ci sono tanti tipi di intelligenza, ma questo voler conoscere, questo voler capire, penso sia specifico di noi esseri umani.
Poi c'è anche una connotazione, non direi negativa, ma più grigia di intelligenza, c'è anche un po' l'intelligenza intesa come astuzia, come qualcosa di magari segreto, un po' così, però c'è la vivacità intellettuale che è la vivacità mentale, la prontezza, la capacità di elaborare soluzioni, poi magari queste soluzioni non sono tutte positive, c'è anche un ingegno usato in termini magari più negativi, però parliamo sempre di una capacità umana in questo ambito.
Sì, per me sì, anche perché io lavoro con i computer, quindi so questa che parliamo, come ha detto giustamente lei, di questa intelligenza artificiale che però io non considero una vera intelligenza. Ecco, se devo essere proprio sincera, e quindi è per questo che per me io faccio sempre fatica a parlare di questa intelligenza artificiale. Per me, noi quando nel nostro campo parliamo più di macchina che impara, machine learning, cioè una macchina che impara gli schemi attraverso i dati, ma non la ritengo una intelligenza
tutti gli effetti.
È pur sempre una macchina.
Nicola Colotti ha sorriso molto soddisfatto.
Beh sì, anche perché lo vado ripetendo da tempo, non dobbiamo giocare con le parole, e Maria Grazia Giuffreda ce lo ricorda, l'intelligenza è una capacità umana di capire le cose, magari anche di capire le macchine. E immaginare che le macchine possano essere intelligenti da sé, è vero che è uno scenario abbastanza inquietante. Ho appena letto un articolo, tra l'altro, che il big boss di OpenAI e di ChatGPT, che è il programma di cosiddetta intelligenza artificiale più utilizzato al mondo, Sam Altman, ha appena detto che ha avuto un'esperienza abbastanza angosciante quando ha chiesto al sistema di rispondere a una mail che lui aveva ricevuto e lui non aveva capito, e poi ha chiesto al suo programma intelligenza artificiale rispondi tu, e quando ha visto la risposta si è detto ecco mi ha battuto, perché io non ho capito neanche bene la mail che avevo ricevuto, ho fatto fare la risposta al sistema e il sistema è stato più bravo di me. Ora, l'immagine potrebbe sembrare quasi inquietante, perché in fondo Altman ha detto mi sono sentito superato dal sistema di intelligenza artificiale, ma in realtà non è vero, cioè in realtà le cose non stanno così. I sistemi di intelligenza artificiale sono semplicemente dei sistemi che sono capaci di gestire una grande quantità di dati e da questa grande trattazione di dati tirano fuori quello che può essere momentaneamente utile. Però non dimentichiamo che dietro questo meccanismo c'è una mente umana che ha in qualche modo elaborato i sistemi, i cosiddetti algoritmi. Quindi parlare di intelligenza artificiale, io vorrei quasi che un domani questa parola passasse tra quelle desuete alle quali facevamo riferimento prima e definissimo questa cosa in un altro modo.
E come potremmo definirla?
Ecco, sono aperte
macchina
le scommesse.
Macchina che impara.
Ma no. In realtà io ho un po' cercato, perché volevo capire, io sono molto curiosa di capire le origini delle parole, l'etimologia, ma anche perché sono state utilizzate queste parole. E in realtà è un classico esempio di rivalità tra gruppi di ricerca. Parliamo degli anni 50, però, e un professore scrive un articolo, ma immaginiamoci il tipico scenario che si trova anche ai giorni nostri. Un professore scrive un articolo e parla di cibernetica e quindi spiega che cos'è la cibernetica, tutti contenti e andiamo avanti. Qualche anno dopo, in un'altra conferenza, il gruppo, diciamo, in competizione decide di sottomettere un nuovo articolo, un nuovo studio, ma non vuole utilizzare il termine cibernetica. E allora che cosa utilizziamo invece di cibernetica? Utilizziamo il termine intelligenza artificiale. Ed è così che nasce il termine. McCarthy, mi sembra che si chiamasse il professore, e parliamo Dortmund Conference del 1956, qualcosa del genere. E quindi così...
Trovata geniale!
Trovata geniale, tipica situazione...
E guardiamo, come dicevamo prima, parole buttate fuori dalla porta come ti rientrano dalla finestra. La parola cibernetica, che oggi usano in gran parte solo gli addetti ai lavori, eppure il prefisso cyber, ce lo ritroviamo dappertutto. E quindi anche qui, come le parole evolvono. E dopo è chiaro che la parola intelligenza artificiale è una parola molto più evocativa.
Magari perché... diciamo cibernetica, adesso ho cercato la definizione, è, diciamo, quel ramo della scienza che studia, sviluppa quelle macchine capaci di simulare le funzioni del cervello umano. E dunque sarebbe forse la definizione più corretta?
Ma sì, in realtà è esatto, è questo quello che stiamo cercando di fare. Io voglio sempre ricordare che sia in Europa che negli Stati Uniti ci sono stati progetti decennali che volevano studiare il cervello umano. Non so se avete mai sentito parlare dello Human Brain Project, il progetto del cervello umano, letteralmente progetto simile anche negli Stati Uniti, dove hanno dato fondi per cercare di creare un computer che si comportasse come il cervello umano. Ora, la ricerca è stata notevole perché hanno fatto tante scoperte utili come sempre, ma ovviamente alla fine dei fondi, alla fine dei 10 anni non hanno veramente tirato fuori il computer che si comportasse come un cervello umano. Da quello che so io, l'unico cervello che sono riusciti a simulare era il cervello di un ratto, perché aveva poche migliaia di neuroni confrontato invece ai miliardi di neuroni che abbiamo noi nel cervello umano.
Allora, vi abbiamo dato un assaggio della parola intelligenza che ci ha portato Maria Grazia Giuffreda, che rimane con noi anche dopo le 15, e con lei andremo avanti a chiacchierare, direttrice associata del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico a Lugano, e poi racconteremo del suo percorso professionale, della sua storia, che è interessante. 5 minuti dopo le 15, questa è la seconda ora di Estate tra le righe. Noi siamo Nicola Colotti e Isabella Visetti, con noi in studio la nostra ospite di oggi, Maria Grazia Giuffreda, direttrice associata del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico a Lugano. Ci ha portato la parola intelligenza, sorride su questa parola, intelligenza che lei intende come intelligenza umana, ho capito bene? Maria Grazia Giuffreda, l'intelligenza artificiale non è davvero intelligenza, arriva, secondo lei, dice, bisognava chiamarla in un altro modo, non so come intelligenza, non si doveva usare la parola intelligenza, no? Macchina che apprende.
Sì, esatto, quello che fa la macchina è apprendere degli schemi che le vengono dati da un'enorme quantità di dati, quindi non è una intelligenza creativa. Non è spinta da curiosità, non è spinta da passione, gli si danno dei dati e l'algoritmo cerca degli schemi che riproduce ogni volta.
Filippo ci scrive, l'intelligenza artificiale sarà il nostro futuro dopo di noi, non si può più fermare, vedrete. Il fatto di chiamarla in un altro modo non è che lei voglia sminuire.
No. Esatto,
la potenzialità di questa risorsa.
Esatto, lavoro in questo campo e mi rendo perfettamente conto che non possiamo più tornare indietro e che questi strumenti, ma io li vedo come strumenti che possono aiutare e semplificare in certe cose la nostra vita. È chiaro che bisogna stare attenti a non diventare pigri, perché questo è il vero rischio, secondo me, che c'è nell'utilizzo di questi strumenti. Io mi rendo conto, perché anch'io uso i chatbots e AI, quindi anch'io mi rendo conto però che devo essere in grado di capire quello che mi viene detto dalla macchina, perché non tutto quello che mi viene detto effettivamente è giusto e corretto. Quindi richiede competenze e conoscenze da parte dell'utilizzatore.
076 321.
Tra l'altro volevo sottolineare che il messaggio del nostro ascoltatore, che dice l'AI sarà, l'AI non un'assicurazione invalidità, ma l'intelligenza artificiale sarà il nostro futuro, forse anche l'assicurazione invalidità, ma insomma, dopo di noi. E questo mi sembra interessante, lo sottolineo, a parte il fatto che non si può fermare.
Speriamo, cioè, non quando la nostra intelligenza si sarà impigrita.
No, più che altro quando l'intelligenza artificiale potrebbe averci fatti fuori, perché quando lui dice dopo di noi potrebbe essere che noi saremo scomparsi. Dopo citerò un bellissimo racconto di Isaac Asimov sul quale si può fare qualche riflessione.
076 321 1113 è il nostro canale WhatsApp per entrare in contatto con noi. Io invece riparterò dalla parola curiosità, perché voglio capire se Maria Grazia Giuffreda era anche così curiosa fin da bambina. Maria Grazia Giuffreda, direttrice associata del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico a Lugano, ci ha portato la parola intelligenza. Lei si è laureata in chimica a Bologna, poi si è trasferita in Belgio per conseguire un dottorato in chimica computazionale. Chimica computazionale?
E niente di strano, semplicemente si studiano le reazioni chimiche o composti molecolari. Io ero interessata all'epoca a composti di carbonio e carbonio e azoto, solo che li si studia su un calcolatore, quindi facendo simulazioni al computer invece che andando in un laboratorio con alambicchi, fialette e robe del genere. Quindi è uno studio basato su simulazioni computazionali.
Isabella, lasciami dire che Maria Grazia Giuffreda è in ottima compagnia, perché sembra che ci sia una strana coincidenza per la quale scienziati che poi sviluppano delle grandi capacità nell'immaginare anche il futuro delle macchine e degli algoritmi che permettono di fare simulazioni, sembra che abbiano, diciamo, una sorta di dimestichezza con la chimica. E dicevo prima Maria Grazia Giuffreda, mi sono venuti in mente due nomi. Uno, quello del professor Michele Parrinello, che è stato tra l'altro tra vociferati candidati al premio Nobel proprio nell'edizione dello scorso anno, e non si capiva se l'avrebbe potuto vincere per la fisica o per la chimica, ma penso che fosse per la chimica, e che comunque è uno scienziato di fama internazionale, tra l'altro autore di un modello importante proprio per lo studio a livello di molecole. E l'altro che mi viene in mente, che ho avuto il piacere di conoscere, che è anche Alessandro Curioni, che è il direttore dell'IBM Research Lab di Zurigo, che è uno dei più importanti laboratori di ricerca al mondo, e anche Alessandro Curione è laureato in chimica, quindi ci deve essere una sorta, come dire, di, non lo so se è una intelligenza chimica che porta poi questi scienziati a sviluppare dei modelli teorici, Maria Grazia Giuffreda.
Ma magari i fisici sono sempre, io dico, sono sempre un po' troppo teorici, loro hanno sempre le loro teorie ma non guardano mai poi a che cosa servono tutte le teorie e tutte i modelli che tiriamo fuori.
Insomma, come metterli in una macchina,
però mai dire mai, magari ci sono anche dei fisici che adesso si arrabbiano subito.
Pensando per esempio ai computer quantistici, perché
esatto,
hai voglia di averne di fisici quantistici per fare i computer quantistici.
Allora, andiamo avanti con il percorso formativo di Maria Grazia Giuffreda. Arriva al Politecnico Federale di Zurigo, lì consegue un postdoc e poi leggo nel 2006 inizia a collaborare col Centro Svizzero di Calcolo Scientifico in qualità di specialista utente e applicazione. Dopo ci dice che cosa si tratta, ma poi forse vorremmo anche capire il lavoro, la giornata tipo di una direttrice associata di un centro di calcolo scientifico, ma io voglio andare alle origini. Lei è cresciuta a Monte Sant'Angelo?
Sì, a Monte Sant'Angelo, in Puglia. Sì.
E poi è stata lì fino a quando poi ha deciso di studiare, esatto, a Bologna. E allora, che bambina era Maria Grazia Giuffreda?
Ma io sono stata sempre una bambina abbastanza casalinga, ecco, io amavo molto leggere, quando ero sin da piccolina leggevo quantità infinite di libri e devo dire che i miei genitori anche erano loro i primi a riempire la casa di libri, quindi sono sempre stata molto interessata alla lettura. Avevo un ramo artistico, perché quando ero piccolina mi piaceva molto anche disegnare, ecco, questo devo ammettere. Ho fatto ovviamente il liceo classico, perché il liceo classico era, diciamo, un po' per il mio papà non c'erano molte alternative, ecco, diciamo la verità.
Era il liceo classico perché era il liceo della formazione
a tutto tondo.
Era il liceo
della formazione, esatto.
Tra l'altro vorrei sottolineare che aver fatto il liceo classico per una scienziata che poi si occupa di macchine, uno potrebbe dire è quasi straniante come percorso, e invece forse mi dico che c'è bisogno di scienziati che abbiano studiato, diciamo, le lettere classiche e poi dopo si danno alla scienza, perché se hai un percorso solo scientifico poi magari ti chiudi dentro un po' nel tuo, no?
È un po' riduttivo. Invece io a me piacevano tantissimo io ero un'appassionata di miti e leggende, letteratura greca, quindi non è che fossi quando feci la maturità il mio professore di filosofia, quando la commissione diceva: allora lei adesso che cos'è che vuole fare? Finita l'esame,
chimica computazionale, va da sé.
E io molto naively ho detto: ma mi piacerebbe ho pensato di studiare chimica. E il mio professore di filosofia: ma vi rendete conto? Lei vuole andare a studiare chimica invece di fare una materia umanistica. E dico: vabbè, ci sarà di peggio nella vita.
E come è nato invece allora questo cambiamento dalle lettere classiche?
Ma no, io esatto, pur piacendomi molto molto le materie umanistiche, io poi vengo da una famiglia umanistica, diciamo così, giurisprudenza e lettere sono le facoltà più quotate in famiglia. No, io volevo fare qualcosa di diverso, l'ho già detto in passato. Avevo un professore al liceo classico, non si studiava specificatamente chimica, ma si faceva un po' scienze, cioè nei vari anni si studiava la biologia, poi si studiava un po' di chimica, poi si faceva geografia astronomica. E io avevo questo professore che mi piaceva tantissimo, e io dico che il primo input, sì, esatto, ti viene sempre da professori, da insegnanti che riescono a trasmetterti una certa passione e quindi io mi sono entusiasmata. Poi andavo con lui, era sempre un divertimento studiare, ecco, anche le interrogazioni era sempre abbastanza, io non le vedevo mai come una cosa terrificante. E poi da lì ho deciso di, in realtà ho deciso chimica, fine, cioè non ho mai detto ma magari faccio matematica, fisica, no.
E il fatto di studiare a Bologna è stato anche lì una scelta facile?
Ma sicuramente io volevo andare via, anche perché insomma adesso dico qualcosa di politically incorrect forse, io volevo studiare, finire l'università, ma poi volevo andare via dall'Italia. Avevo deciso, faccio l'università e poi voglio fare il dottorato, voglio andare via.
Quindi il dottorato per me, in effetti l'ha fatto in Belgio.
Esatto,
e
il
poi
dottorato
è
l'ho fatto in Belgio, ma stavo guardando anche in Inghilterra, perché poi mi ero appassionata molto a quello che avevo fatto nella mia tesi di laurea. Poi dopo finito il dottorato avrei voluto andare negli Stati Uniti. Solo che avevo avuto un'offerta negli Stati Uniti, solo che poi tra scegliere, il professore lo conoscevo ed era molto molto bravo, però tra scegliere di andare a Manhattan, Kansas o all'ETA di Zurigo, è chiaro che
non c'è stato alcun dubbio.
Non c'è stato alcun dubbio. L'ETA di Zurigo era, cioè, un'istituzione che è sempre stata estremamente rilevante, esatto, a livello internazionale. Quindi io poi, quando ho avuto l'opportunità di Zurigo, ho preferito andare a Zurigo.
Perché tra l'altro ricordiamolo, il centro di calcolo, sì, il centro svizzero di calcolo scientifico è comunque un istituto, sì, del Politecnico Federale di Zurigo. Quindi insomma giro largo per poi tornare comunque in area italofona e quindi trovarsi con questo oggetto strano e misterioso che è il CSCS.
Io ero un utente.
Ecco sì, com'è che è la io specialista utente
Zurigo,
applicazione.
Esatto. No, ma io quando ero a Zurigo utilizzavo il centro di calcolo, quindi il supercomputer del centro di calcolo, per fare la mia ricerca scientifica. E poi a un certo punto cominciato ad aprire delle posizioni al CSCS che erano interessanti, io ho fatto la gavetta al centro di calcolo.
E cosa significa fare la gavetta?
Sono partita dal gradino più basso.
E cosa si fa al gradino più basso?
Al gradino più basso, io, siccome venivo dalla chimica, avevo esperienza di codici per fare simulazioni nel campo della chimica, e quindi aiutavo i ricercatori scientifici a ottimizzare e ad usare in maniera efficiente i supercalcolatori del centro di calcolo. È chiaro che si comincia con il ramo dal quale si proviene, però poi è chiaro, le applicazioni, il portfolio di applicazione al CSCS era molto ampio, e quindi poi ho cominciato anche a guardare altre applicazioni. E poi non lo so se è per il mio carattere, nel bene o nel male, ho fatto carriera all'interno del CSCS.
Ecco, e dopo allora ci racconta qual è il lavoro, no? Il lavoro quotidiano, la giornata tipo di una direttrice associata del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico. Lo facciamo.
Forse una piccola aggiunta rispetto a quanto ha detto Maria Grazia Giuffreda per far capire come funziona. Il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico è un centro dove si hanno dei supercalcolatori, ma i supercalcolatori non sono delle macchine strane per cui tu metti dentro un cartellino e poi ti viene fuori la risposta. Bisogna fargli le domande giuste, e i supercalcolatori hanno questo di bello, è che possono lavorare contemporaneamente per rispondere a domande diverse di ricercatori diversi che lavorano magari anche lontani gli uni dagli altri, non si conoscono, non sanno neanche di cosa si occupano i loro colleghi, però sanno che possono accedere a questa grande capacità di calcolo.
E allora
di
bisogna sfruttarla bene, questa grande capacità.
Per fare le,
sì,
domande domande giuste.
Sì,
è difficile.
Ma è sempre quella la chiave fondamentale. Bisogna saper fare le domande giuste.
Le domande sono sempre quelle più importanti nella vita. Maria Grazia Giuffreda, allora, qual è la giornata tipo di una direttrice associata del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico? Di cosa si occupa lei quotidianamente?
Io quotidianamente mi occupo sempre di interagire con i ricercatori scientifici che vogliono o che hanno accesso alla nostra infrastruttura di calcolo e di dati, perché io sono responsabile di quello che si chiama user program, cioè il programma proprio per gli utilizzatori, per i ricercatori, per accedere alla nostra infrastruttura. Poi, una volta che si arriva a livello manageriale, molto del tempo è anche lo si passa facendo riunioni per affrontare diversi aspetti della vita quotidiana del centro di calcolo, quindi prendere decisioni per poi aiutare gli ingegneri che fanno poi il lavoro ad andare nella direzione strategica che si vuole. E poi io ho molte interazioni con i ricercatori scientifici, ecco. Non solo, è chiaro, ormai è tutto molto via email, ecco, non c'è più magari all'inizio ricevevamo anche spesso telefonate, adesso è più un'interazione via email, ma i ricercatori hanno sempre domande, vogliono sapere anche sull'infrastruttura, quello che si può fare. Adesso poi, con questa novità della intelligenza artificiale e quindi di questi large language model, si è aperta una finestra completamente nuova, sia per noi ma anche per i ricercatori stessi.
Ricercatori che sono da tutto il mondo.
Esatto. I ricercatori non devono essere fisicamente vicini ai supercalcolatori o alle infrastrutture computazionali. I ricercatori possono essere ovunque, in Svizzera, in Europa o nel mondo. Loro hanno l'unica cosa poi che possono veramente fare su questi supercalcolatori è fare calcoli, fare simulazioni, quindi sottomettere calcoli che poi la macchina schedula e fa andare quando si ha quando ci sono le risorse a disposizione. È chiaro, ogni tanto vengono anche a trovarci. Poi io sono molto interessata anche alla parte di comunicazione, quindi io sono sempre mi prendo cura anche delle visite che vengono a fare al CSCS. C'è un grande interesse verso il centro di calcolo e per me è un dovere, ecco, quello di farci conoscere,
gli onori di casa
e di aprire le porte e di far capire che non siamo solo un'infrastruttura che magari consuma energia, ma che ha un impatto sulla società.
Che peraltro la consuma e poi la restituisce comunque alla città, e quindi se avete occasione.
Beh sì, noi siamo 100% green energy, quindi 100% siamo uno dei centri di calcolo veramente sostenibili, ecco.
Perché magari spieghiamolo per il nostro pubblico come lavorate dal punto di vista energetico, perché si parla sempre di questi supercalcolatori che assorbono tanta energia.
Ma quando noi abbiamo costruito il nuovo centro di calcolo, che non è più tanto nuovo, perché parliamo del 2012 adesso, anche se la sensazione è sempre di un centro molto nuovo, abbiamo cercato di creare un centro di calcolo che fosse sostenibile, quindi che non avesse un impatto sulla città, sul Ticino. E quindi invece prima cosa, invece di creare freddo per raffreddare i supercalcolatori, perché quando un supercalcolatore calcola produce caldo, produce energia in forma di calore, e quindi questo calore poi va dissipato, cioè va rilasciato. E per fare questo, nel passato, quando eravamo a mano, noi producevamo freddo, quindi dovevamo consumare energia anche per produrre freddo. Qui invece utilizziamo l'acqua del lago di Lugano, che è una sorgente naturale di freddo. Poi, siccome c'è un dislivello tra il centro di calcolo e il lago di Lugano, umano, noi rilasciamo l'acqua di uscita in caduta libera e quindi abbiamo installato delle turbine nella stazione di pompaggio di Parco Ciani e quindi produciamo un terzo della corrente di cui abbiamo bisogno per portare l'acqua al centro di calcolo. E poi la nostra corrente è al 100% corrente idroelettrica.
E se questa non è intelligenza... Maria Grazia Giuffreda, per sparigliare un po' le carte, ma in realtà per essere molto legati a quello che sta succedendo adesso, e poi direttamente mi collego anche a un messaggio che è arrivato da un ascoltatore. Quanto la situazione che stiamo vivendo oggi a livello internazionale, geopolitico, con tutte le contrapposizioni, con tutte le lotte di potere per, diciamo, primeggiare a livello economico, a livello magari anche di investimenti, eccetera, sta influendo, influisce anche sul vostro lavoro, sul vostro centro, che è comunque un centro internazionale che coopera molto anche con gli Stati Uniti, perché voi avete anche molto know-how, ma anche molta tecnologia che arriva dagli Stati Uniti. Ecco, vista dal vostro punto di vista, la collaborazione internazionale risente, non risente della situazione che stiamo vivendo?
La collaborazione internazionale risente della situazione in cui stiamo vivendo, soprattutto con gli Stati Uniti, perché è chiaro, noi dipendiamo tecnologicamente dagli Stati Uniti, perché le componenti vengono dagli Stati Uniti, quindi non c'è altra, questi processori per fare l'intelligenza artificiale sono di Nvidia, che è degli Stati Uniti, le case che costruiscono i supercomputer, quella, la HPE, è degli Stati Uniti. Il problema però è anche più grave, perché non è solo un problema di impatto tecnologico che rischiamo di essere tenuti fuori perché gli Stati Uniti vuole avere la supremazia sull'intelligenza artificiale. Il problema è, adesso c'è una vera difficoltà in continuare le collaborazioni con i nostri colleghi degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non è mai stato un problema, quindi noi avevamo veramente tante collaborazioni che hanno dato sempre molti frutti positivi nel corso degli anni, però adesso loro, è da parte degli Stati Uniti che c'è stata questa chiusura e quindi hanno difficoltà anche a partecipare a conferenze e a venire a dare anche presentazioni, a fare seminari, quindi questo è un impatto che stiamo già vedendo. L'altro aspetto che secondo me è anche molto, deve lasciar pensare un po' tutti, è la dipendenza assoluta da tecnologie che non vengono prodotte in Europa. Quindi questo è una lezione, penso, per tutti noi, sia per la Svizzera che per l'Europa, è una lezione, perché in una situazione in cui un presidente decide da un giorno all'altro di cambiare completamente le carte in tavola, noi ci ritroviamo a dover sperare, ecco, in tempi migliori, ma non abbiamo una vera alternativa. Certo, c'è l'Asia, ma anche lì, fino ad ora la Cina era stata considerata come magari non il paese più amico, quindi è uno scenario veramente abbastanza terrificante, ecco, dal mio punto di vista, perché ci stiamo richiudendo. Stiamo tornando un po' a quella, io non l'ho veramente vissuta, ma l'ho studiata, a quella che era un po' la guerra fredda.
È una sorta anche di autarchia, magari, da un certo punto di vista, ma dopo è chiaro che si possono avere grandi menti, grandi ricercatori, ma dopo servono le connessioni di silicio, ci vogliono i microchip, ci vuole tutta quella tecnologia, esatto, che viene prodotta in altri paesi. Poi magari al CSCS verranno a bussare magari ricercatori americani che preferiscono lasciare gli Stati Uniti e magari
questo è un po' la tendenza che cerca anche l'ETA di Zurigo, vorrebbero appunto approfittare di questo momento magari per far venire le grandi menti americane, anche europee, che si erano spostate negli Stati Uniti. È chiaro però che Noi siamo stati fortunati in Svizzera perché il CSGS ha deciso in tempi insospettabili di investire in un processore. Io mi ricordo nel 2020-21 non potevamo neanche dire il nome di questo processore perché era tutto sotto assoluto segreto, però noi, avendo avuto anni di collaborazione con Nvidia e con Cray, che poi è diventato HPE, c'è stato un rapporto di fiducia da parte di tutti e quindi abbiamo investito in queste Grasshopper nel 2020, quindi poi abbiamo annunciato nel 2021, la macchina è arrivata nel 2024 ed è per questo che adesso la Svizzera può giocare questo ruolo nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e di questi large language models. Ma è stato perché noi abbiamo creduto nell'innovazione, la Svizzera ha creduto nel CSCS e quindi ha supportato il CSCS. Ma dovessimo fare la stessa cosa oggi, non lo so se sarebbe così immediato e così possibile.
Spieghiamo che un processore è praticamente il sistema nervoso centrale di un computer che permette al computer di funzionare, poi cioè, ovviamente bisogna introdurre delle informazioni. Però ricollegandomi appunto al messaggio che arrivava dal nostro ascoltatore, che può sembrare persino provocatorio, ma forse in realtà è spunto di riflessione, proprio parlando di processori, proprio parlando di microtecnologie che oggi finiscono anche nelle armi, e penso soprattutto ai droni. I droni che stanno diventando probabilmente l'arma più diffusa nei conflitti, che possono essere anche dotati di forme di intelligenza artificiale auto, diciamo, montata e autoperformante. Ecco, immaginare oggi che magari lo sviluppo di tecnologie che voi stessi state sperimentando al CSCS un domani possano essere montati su macchine per la guerra è un, diciamo, uno scenario che la inquieta, che non la preoccupa perché probabilmente ci sono degli antidoti, o è qualcosa con cui dobbiamo davvero fare i conti, secondo lei?
No, è qualcosa con cui dobbiamo fare i conti, questo è scontato. È inquietante? Assolutamente sì, però io devo dire la verità, ecco, devo dire il mio pensiero completo. La storia ci insegna che tutte le grandi scoperte hanno
anche
sempre,
la ruota, eh.
Esatto, hanno sempre avuto applicazioni assolutamente positive per l'umanità e allo stesso tempo applicazioni negative. È il dualismo della natura umana, il bene e il male, e purtroppo ci sarà e c'è, l'abbiamo già visto, cioè non è qualcosa che dovrà ancora venire, c'è questo dualismo anche nell'intelligenza artificiale. Ci saranno tante cose che saranno positive e possiamo fare degli esempi, ma ci saranno sicuramente anche applicazioni negative, lo stiamo già vedendo. Possiamo fermarle? Io personalmente penso di no, proprio perché, come ho detto, qualunque scoperta ha sempre avuto applicazioni positive e applicazioni negative, perché è la natura umana e quindi siamo noi che decidiamo di utilizzare questi strumenti per il male comune invece che per il bene comune.
Maria Grazia Giuffreda, direttrice associata del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico, che è uno dei fiori all'occhiello tra l'altro della ricerca e della ricerca applicata in Svizzera, in Europa e nella Svizzera italiana in particolare. Mi ricollego in parte al discorso che facevamo prima anche sul contesto geopolitico nel quale ci stiamo trovando, e di sicuro chi fa ricerca non è avulso dalla situazione che stiamo vivendo, piena di incertezze. Sto pensando, visto che facevamo riferimento all'intelligenza artificiale, agli scenari dello sviluppo, anche poi piegato ad interessi purtroppo anche legati alla guerra, alle tecnologie e degli armamenti, ma sto pensando soprattutto al volere di potenza e di prevaricazione anche dei paesi che vanno in cerca delle materie prime che servono per produrre tecnologie, e quindi in futuro ci potremmo trovare davanti a scenari di conflitti, di tensioni tra paesi che vogliono avere e il primato delle materie prime e il primato delle tecnologie e il primato delle conoscenze, e questo potrebbe trasformare il tutto in una lotta in cui quasi darwiniana, in cui alla fine a vincere saranno solo i più forti. Ecco, per evitare che ciò accada, visto dal punto di vista di una responsabile di un centro di ricerca in Svizzera, sappiamo che c'è una volontà invece di costruire dei paradigmi un po' diversi, cioè evitare che tutto questo si trasformi soltanto in uno scontro tra grossi interessi. Quali sono le iniziative in Svizzera per evitare di trovarci in scenari come questi?
La Svizzera sta veramente facendo uno sforzo per far capire che ci sono anche strade alternative. Si è parlato abbastanza ultimamente di questo Large Language Model svizzero, di questo modello quindi di grande modello linguistico svizzero. E perché è veramente importante un'iniziativa di questo genere? Perché noi stiamo dimostrando praticamente che si possono sviluppare modelli aperti, quindi tutti possono analizzare il modello e capire che cosa fa il modello. Il modello è stato addestrato su dati che sono aperti e che hanno sono stati vagliati e sono dati di grande qualità a cui si ha accesso legalmente, quindi non si è fatto nessun copyright infringement e cose simili. E perché questo è importante? Perché si vuole cercare di creare una comunità responsabile, perché se si crea la comunità che ha accesso al modello, che ha accesso ai dati, si può anche prima di tutto creare una fiducia in questi modelli. Poi, dal mio punto di vista, cosa essenziale, si può veramente cercare di capire perché questi modelli funzionano. Più sono aperti a tutti, più si hanno grandi menti, grandi comunità che studiano, capiscono e diffondono la conoscenza. Questo lasciare l'idea che solo queste grandi tech possano avere il monopolio di questi large language models è secondo me la cosa più negativa che si possa fare. È un po' la storia di Davide e Golia. La Svizzera, Davide, e Golia, le grandi tech, però la Svizzera sta mettendo, ha finito il training, l'addestramento di questi 70 miliardi di parametri, come tutti i grandi modelli, e una volta che ha fatto la validazione e quindi che ha veramente constatato la qualità di questo modello, lo metterà a disposizione di tutti, sia il modello che i dati.
Per fare un parallelismo che forse può far capire bene che cosa sta dicendo, non che non si capisca, però fare un parallelismo molto concreto: immaginate i vostri computer, sono o PC o sono Mac, diciamo, il mondo è diviso in due, quindi se siete con PC siete con Microsoft. Ora, se siete con Microsoft, sapete che è un'azienda che è attiva a livello mondiale, che trae grandissimi profitti dall'uso che noi facciamo dei suoi programmi. A un certo punto arrivano dei ricercatori che inventano dei programmi alternativi, cosiddetti open source, pensiamo a Linux, sistemi operativi che fanno comunque funzionare i computer ma che non pagano una licenza a una grande azienda multinazionale. Ecco, quello che stanno facendo loro è la stessa cosa per evitare che un domani sia Sam Altman con OpenAI che dirà: no, i sistemi per far funzionare i programmi di intelligenza artificiale li facciamo noi, li creiamo noi e voi pagate per utilizzarli. No, ecco, in Svizzera stiamo tentando di fare qualcosa. Dunque, di alternativa.
È una questione democratica anche.
Esatto, esattamente, democratizzazione dell'AI, come loro hanno come sempre è stato detto che si voleva fare, e la Svizzera sembra che ci sia riuscita. Grazie al fatto che avevamo l'infrastruttura computazionale, quindi è stato grazie alla presenza di Alps che si è potuto fare, ma questa è la realtà. Quindi è una volta che si creano questi modelli aperti a tutti, si crea anche una responsabilità collettiva, perché poi tutti il futuro, se il modello è valido, sarà anche di mantenere la qualità del modello. in modo tale che noi possiamo veramente avere fiducia in quello che questo modello ci dice e fa.
Allora, il tempo a nostra disposizione sta quasi finendo. Io volevo ritornare a Maria Grazia bambina, che amava tanto leggere, anche Maria Grazia adulta, direttrice associata del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico, ama ancora leggere, ha ancora tempo per leggere.
Io ho due passioni nella vita, leggere e viaggiare. Quindi le mie serate sono di lettura, devo dire la verità, sono di lettura, e quando posso viaggio molto per lavoro, ma amo viaggiare anche per piacere.
E che tipo di libri? Saggi, romanzi?
No, io sono più per saggi, però ho anche degli autori che mi piacciono particolarmente. Adesso ne cito uno, Asimov, ma anche di altro genere. sono un po' appassionata di diversi generi, ma ultimamente preferisco più saggistica. Mi piace anche molto leggere libri di storia, ecco questo.
Ma su carta o?
Su carta. Io ammetto di avere Kindle e libri elettronici, che uso però solo per viaggiare.
No, in realtà un microchip collegato direttamente al supercomputer.
No,
che
no. Ci ha detto che per divertirsi si collega ad Alps.
Sì, esatto.
Ogni tanto.
Per fare qualche domanda o qualche calcolo.
No, esatto, non faccio veramente più lavoro proprio sulla macchina, però mi diverto almeno per vedere se riesco ancora
a farlo girare. No, tra l'altro con Maria Grazia Giuffreda condividiamo la passione per Isaac Asimov, grande scrittore di racconti e di romanzi, e proprio perché ne parlavamo un attimo fa con la stessa Maria Grazia Giuffreda, c'è un bellissimo racconto di Asimov che suggerisco ai nostri ascoltatori, che si intitola L'ultima domanda, in cui Asimov immagina uno scenario futuro avanti miliardi di anni, partendo però da un supercomputer a cui viene fatta una domanda, e questo supercomputer si prende il suo tempo per dare una risposta. Ma il racconto, che è brevissimo, è davvero un colpo di genio di Asimov, e forse aiuta a capire un po' qual è la sfida che stiamo affrontando in questa epoca di grandi trasformazioni anche dell'intelligenza umana.
E intelligenza è la parola che ci ha portato Maria Grazia Giuffreda oggi. La ringrazio di essere stata con noi a Estate fra le righe. Buoni giorni, buone vacanze o buon viaggio se magari è in partenza.
Grazie a voi per l'invito, e sì, buone vacanze a tutti.